Luit, il sì di Heidegger al nazismo, di Giorgio Fazio. Seconda parte. Il decisionismo politico di Carl Schmitt e la guerra civile europea. La tesi di un nesso genetico tra giacobinismo e stato totalitario novecentesco viene ripresa più volte da Luit negli scritti dell'esilio e viene formulata anche nel carteggio con Leo Strauss, dove egli osserva, sempre rispondendo alle prese di posizioni politica del suo interlocutore, che il fascismo è senz'altro un'escrescenza della democrazia. Al fondo di questa affermazione sta la tesi condivisa da Luit con molti altri critici liberali della democrazia, che lo Stato moderno europeo, uscito dalla rivoluzione francese e dal dominio napoleonico, ospita al proprio interno la compresenza di due forze tra loro contrastanti, uguaglianza e libertà, rispetto dei diritti del cittadino e rispetto dei diritti dell'uomo, ma tende a risolvere questa difficile tensione a vantaggio del primo elemento. Questa tendenza scaturisce dall'assunto, proprio del modello rousseauiano giacobino di democrazia, che l'unità di una repubblica debba poggiare sul fondamento di un'omogeneità del popolo. In Rousseau, questo principio era legato al progetto pedagogico di formare l'uomo come cittadino e di elevarlo all'interesse universale della democrazia, recuperandolo dalla sua alienazione borghese e agendo con ciò sulle origini morali della disuguaglianza. Nelle dottrine dello Stato totalitario fascista e nazista, la pretesa alla formazione dell'uomo rinviava invece ormai a nozioni programmaticamente non universalistiche e non ugualitarie di ciò in cui consiste l'autenticità del popolo e la corrispondente omogeneità che deve essere salvaguardata e prodotta. Tuttavia, tra l'uno e l'altro modello esiste comunque un nesso, notò Luit, che sta nell'investire la politica della funzione salvifica di risolvere la differenza tra homme bourgeois e citoyen forgiando un uomo identificato senza residui con i valori omogenei della comunità politica, quale fondamento dell'unità dello Stato. Gli stati totalitari dei nostri giorni sono quindi il tentativo di dare una risposta alla domanda di Rousseau: come è possibile fare accordare l'uomo, che già nello stato naturale rappresenta in certo modo una totalità, con la totalità completamente differente della società politique? Per realizzare la pretesa alla formazione dell'uomo, lo stato totalitario deve logicamente combattere assieme ai diritti dell'uomo anche il cristianesimo, poiché questo costituisce un ostacolo alla fusione del homme con il citoyen. Proprio questa lotta alla religione cristiana esprime un processo di trasferimento di prerogative sacrali sulla idea di sovranità politica, che si traduce nell'eliminazione del pluralismo interno allo Stato, nella negazione della differenza tra pubblico e privato, quindi delle prerogative di libertà privata del singolo, e nell'inversione della differenza tra sacro e profano contro chi, in quanto non appartenente ai criteri politici stabiliti dalla sovranità politica, è disconosciuto della stessa qualità di uomo e in quanto tale sacrificabile. Alla luce di queste riflessioni si comprende perché il secondo grande confronto cui Luit si dedicò subito dopo la Machtergreifung nazista fu con il pensiero politico di Carl Schmitt. A Schmitt Luit dedicò il suo ultimo seminario tenuto all'Università di Marburgo nel semestre invernale 33-34. Dalla rielaborazione dei materiali di questo corso ricavò poi il saggio Decisionismo politico, pubblicato nel 1935 presso la rivista giuridica Revue Internationale de la Théorie du Droit fratto Internationale Zeitschrift Théorie des Rechts, sotto la firma pseudonima di Hugo Fiala, presunto professore dell'Università di Madrid. Sul pensiero di Schmitt, Luit ritornò poi nel saggio Max Weber und seine Nachfolger, ma la presenza del pensiero del giurista è visibile in molti testi dell'esilio e, come si vedrà, è rinvenibile al fondo della stessa struttura concettuale di da Hegel a Nietzsche. Per Lewitt fu senz'altro significativo scoprire che già nel testo del 1921 la dittatura Schmitt avesse rivendicato esplicitamente una continuità tra il principio democratico della sovranità popolare, nella sua specifica declinazione giacobina, e il concetto di dittatura autoritaria. Richiamandosi direttamente al contratto sociale di Rousseau, in questo testo il giurista aveva difeso la tesi che la dittatura non sta in alcun contrasto necessario con la democrazia, ma può congiungersi con essa. Infatti, alla sua essenza appartiene solo l'accordo della volonté generale con la volonté de tous, l'identità di governanti e governati, di popolo e stato, di volontà popolare e legge, di massa e guida. La volontà del popolo non ha bisogno però di essere raggiunta tramite elezione segreta e per il numero di voti. Essa può venire espressa perfino in modo più originario e più credibile per acclamazione. Gli stessi metodi dittatoriali possono direttamente essere espressione di una sostanza democratica. Una democrazia, aveva affermato Schmitt, può essere militarista o pacifista, assolutista o liberale, progressiva o reazionaria, senza per questo smettere di rimanere di principio una democrazia, di riconoscere l'uguaglianza politica dei cittadini. Schmitt era potuto giungere così alla conclusione che la rivoluzione fascista e quella russa, avendo prodotto un'omogeneità democratica e con ciò i fondamenti per una volontà generale, sono antiliberali, ma non antidemocratiche. Queste tesi erano state riprese nel testo del 1927 Dottrina della Costituzione, dove Schmitt aveva compiutamente articolato la propria concezione identitaria di democrazia di massa, fondata su una popolazione omogenea e guidata da un leader carismatico. Qui la tesi dell'identità tra democrazia e dittatura era stata ulteriormente affermata rinviando al principio dell'identità tra eguaglianza democratica e uguaglianza sostanziale. L'uguaglianza politica non andava intesa nel senso dell'uguaglianza in politica di tutti gli uomini dell'umanità sommata in termini individualistici, aveva affermato il giurista, ma come una sostanza concreta, un'omogeneità o un'uguaglianza di stirpe, l'appartenenza a una determinata razza comune, a credenze, a un destino comune e a una tradizione. Laddove questa uguaglianza politica, a differenza dell'idea liberale di uguaglianza umanitaria, ha sempre come correlato una possibile disuguaglianza, quindi un'esclusione, come nell'antichità l'essere greco si differenziava dall'essere barbaro e l'essere liberi dall'essere schiavi. Schmitt aveva inscritto queste tesi sulla democrazia in una ben determinata lettura del processo di secolarizzazione, che puntava a riabilitare deliberatamente la teologia politica. Nel testo del 1922 Teologia politica, il giurista aveva sostenuto la tesi che tutti i concetti giuridici che sono espressione di una decisione sovrana, del potere e del dominio, sono concetti secolarizzati, che non solo linguisticamente richiamano le idee teologiche, ma che sono anche sostanzialmente provenienti da esse. Secondo la sua lettura genealogica della modernità, agli albori della modernità, il nuovo Stato moderno ha potuto garantire legittimità all'ordine sociale e spegnere il conflitto confessionale religioso solo in quanto ha riprodotto e trasferito le funzioni di legittimazione dell'ordine politico, assolte in precedenza dal fondamento cristiano, all'interno dei propri apparati istituzionali. I concetti e le procedure giuridiche moderne devono il loro funzionamento normale all'esistenza di un'istanza decidente, da essi non ricavabile eppure di essi fondante, che fa sporgere l'ordinamento giuridico sull'eccezione. Un'istanza che, in analogia al ruolo che il miracolo ha nella teologia, coincide con la prerogativa ultima di dichiarare lo stato di eccezione e di ristabilire, attraverso l'espulsione del nemico che mette in pericolo l'unità dell'ordine, le condizioni di normalità sulla base delle quali soltanto possono funzionare e attivarsi le procedure giuridiche e istituzionali. Il sovrano politico si rivela quindi esclusivamente nel momento in cui decide, in una situazione data, quale sia l'effettiva unità sostanziale del popolo, impegnandosi a respingere come nemico chiunque minacci l'unità che si è affermata in questo modo. Ma proprio questa verità, questa la diagnosi critica di Schmitt, era stata cancellata e rimossa nell'epoca del predominio della democrazia liberale, del pensiero naturalistico e di un'economia costituita su concetti naturalistici. Nel saggio del 35 Decisionismo politico, Lewitt non manca di evidenziare come la teoria schmittiana della secolarizzazione costituiva anche lo sfondo su cui prendeva forma una critica morale all'uomo della società borghese, che attingeva al repertorio di temi classici della Kulturkritik del pensiero conservatore europeo. Nelle forme di vita borghesi, Schmitt aveva additato la manifestazione di una vita spogliata di ogni virtù pubblica, limitata in un orizzonte privato che si esaurisce nel ciclo della produzione e del consumo e trova la propria autorealizzazione nella sicurezza degli agi e dei comforts, nell'intrattenimento e nel godimento estetici, smarrendo il senso della virtù politica come ardimento e coraggio, come disponibilità al sacrificio fino alla morte per i valori della propria comunità politica. Prendendo posizione contro la decadenza e la corruzione dell'elemento serio della vita umana nella società borghese, Schmitt si opponeva quindi anche moralmente allo status quo liberale, invocando un ritorno dal niente culturale e sociale dell'età della spoliticizzazione liberale ad una natura integra e non corrotta dell'uomo, dalla cui forza fa scaturire nuovamente un ordine delle cose umane. Si può dire quindi che Lewitt ebbe effettivamente la conferma nel confronto con Schmitt di una serie di nessi concettuali già colti in Rousseau e in particolare del connubio tra critica secolarizzata dell'alienazione dell'uomo borghese e teologia politica. Rispetto a Rousseau, a mutare in Schmitt, oltre all'assenza di uno sviluppo onesto delle contraddizioni tra Homme Bourgeois e Citoyen, ossia la mancanza di una chiara visione delle aporie intrinseche al tentativo di eliminare del tutto i diritti dell'uomo in funzione di quelli del cittadino, era l'orientamento politico. E l'espressione di ciò è che, accanto alla lotta contro il liberalismo, Schmitt si era richiamato per fondare il proprio attacco alla società borghese, alla teologia politica dei pensatori controrivoluzionari, De Maistre, De Bonald e soprattutto Donoso Cortés. La critica che Lewitt sviluppa nel suo saggio del 35 contro questo intero impianto teorico ruota attorno a due temi fondamentali. In primo luogo, il tratto occasionalistico del concetto radicalmente decisionistico della politica di Schmitt, e in secondo luogo le aporie della sua critica alla distinzione liberale tra pubblico e privato, compiuta in nome di un concetto totalitario della politica. In realtà, osserva Lewitt, in questo saggio, dietro il richiamo all'identità comune del politico, non vi è in Schmitt alcuna credenza in identità ascrittive fondate sull'esistenza di caratteri comuni per tradizione, linguaggio e razza. Allo stesso modo, alla base della sua critica teologico-politica alla forma dello Stato liberale, non vi è alcuna reale credenza religiosa in un fondamento teologico dello Stato politico. Lo stesso richiamo alla teologia politica dei pensatori della controrivoluzione non è impegnativo. Schmitt attribuisce a Donoso corte esposizioni che non erano proprie del pensatore cattolico, il quale, lungi dal credere che l'essenza dello Stato si riduce a una decisione assoluta e creata dal nulla del tutto ingiustificabile, era un buon cristiano e credeva che solo Dio possa creare qualcosa dal nulla, non l'uomo. L'idea di una decisione sovrana creata dal nulla è peculiare di Schmitt, che reinterpreta in questo modo il principio moderno della sovranità popolare, non invece di Donoso Cortés, ai cui occhi la rivoluzione francese, che dichiarava sovrani l'uomo e il popolo, era apparsa come una ribellione contro l'ordinamento della creazione e pertanto avrebbe veduta in una decisione creata dal nulla qualcosa di non meno grottesco che nell'eterno dialogo del romanticismo. Il concetto del politico di Schmitt è in realtà un concetto radicalmente decisionistico, argomenta Lowit. Esso ha una natura totalmente formalizzata ed esistenziale, che è diretta conseguenza dell'annuncio nietzscheano del nichilismo europeo. Lo stesso Schmitt, nel concetto del politico, pone in evidenza Lowit, aveva affermato che il politico non ha alcuna sostanza propria e alcun ambito oggettivo di riferimento, esso può trarre la sua forza dai più diversi settori della vita umana, da contrapposizioni religiose, economiche, morali o di altro tipo. Esso infatti non indica un settore concreto particolare, ma solo il grado di intensità di un'associazione o di una dissociazione di uomini, i motivi della quale possono essere di natura religiosa, nazionale, in senso etnico o culturale, economica o di altro tipo e possono causare, in tempi diversi, differenti unioni e separazioni. Proprio perché manca di un contenuto proprio, questo era il senso dell'argomento di Schmitt, il sovrano politico si rivela esclusivamente nel momento in cui decide, in una situazione data, quale sia l'effettiva unità sostanziale del popolo, impegnandosi a respingere come nemico chiunque minacci l'unità che si è affermata in questo modo. Sul piano teorico, però, la distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici è esclusivamente la distinzione di amico Freund e nemico Feind, al di là dei contenuti di questa contrapposizione. Posta questa definizione del politico, però, è strutturalmente indifferente nel quadro teorico di Schmitt. Su quali forze e su quali contenuti lo Stato ripone la sua determinata peculiarità. Ciò che importa non è se lo Stato sia fatto o ordinato in questo o in un altro modo, ciò che conta è solo che esso sia un'unità politica che dà la norma, che decide sovranamente sopra la vita degli uomini. I possibili contenuti dell'essenza dello Stato si riducono al fatto che in generale questo status in quanto tale esiste ed è capace di decidere sul suo essere e sul suo non essere, con la conseguenza che ogni contenuto è indifferente rispetto all'affermazione dell'unità sovrana come tale. L'unico presupposto normativo di questa concezione è la negazione dello Stato pluripartitico liberale. La stessa distinzione amico-nemico quale criterio del politico, osserva Lowit, non ha alla propria base alcun fondamento di giustificazione razionale o sostanziale. Schmitt dà l'impressione di riferirsi a caratteristiche inscritte nella diversa natura delle comunità politiche, ma in realtà questa stessa distinzione non ha nulla di specifico in sé e viene intesa puramente o solamente in senso esistentivo. Se si assume che è il sovrano a decidere caso per caso se è dato il pericolo di unità dello Stato in presenza di un nemico reale, risulta impossibile affermare che il nemico come tale neghi la propria concreta forma di esistenza o il proprio concreto modo di essere. di un altro determinato come estraneo o nemico, non può dirsi nulla di più e nulla di meno che esso neghi il factum brutum dell'esserci pubblico politico al di qua di ogni più particolare determinazione secondo i differenti tipi dell'essere etnico e razziale, religioso e morale, civilizzatorio ed economico, e di tutte le distinzioni e le profonde somiglianze specifiche dell'essenza degli uomini. Com'è possibile riconoscere giustamente la situazione politica nella sua totalità e distinguere giustamente tra nemico e amico, se questo riconoscimento si restringe di fatto allo stabilire che in caso di emergenza tanto l'una che l'altra parte deve decidere con piena sovranità se questo caso di emergenza è veramente dato o no, e chi, dato il caso, nega il proprio modo di esistenza politica? Lowit può concludere quindi su questo punto, posto che la teoria del politico di Schmitt non afferma una decisione politica piuttosto che un'altra sulla base di presupposti oggettivi e normativi fissi, ma l'anormale diritto della decisione sovrana in quanto tale. Il decisionismo politico ha un tratto irriducibilmente occasionalistico e quindi ideologico, ossia teso a giustificare qualsiasi energia politica sovrana, purché antiliberale e anticomunista. La teoria politica di Schmitt, quindi, non fa che riesibire, in termini simmetricamente rovesciati, decisionistici e non estetici, quella stessa passività dell'esistenza romantica rispetto alle forze politiche dominanti, in cui Schmitt stesso, nel suo testo Giovanile Romanticismo Politico, aveva individuato il contrappasso di un'esistenza romantica che insegue il miraggio di una piena sovranità sulla propria società e sul proprio tempo, divenendo in realtà funzione di decisioni prese da altre. Segue terza parte.